Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo e l'Unione europea sono vicini al Regno Unito, al suo popolo, alle vittime del vile attacco terroristico che ha colpito Manchester, ma ha colpito l'Europa e il mondo intero. Non ci costringeranno a cambiare la nostra vita, reagiremo con forza, reagiremo con durezza, ma per fare questo serve più collaborazione tra polizie, tra servizi segreti e tra giudici europei. Serve anche effettuare un rigido controllo di tutti i mezzi di comunicazione di massa perché non si trasformino in strumenti di propaganda jihadista.
Eurofonica.
34esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane direttamente dagli studi dell'Officina Musicale. Per i prossimi 55 minuti o giù di lì vi terremo compagnia insieme a Lorenzo Pelucca, io Rossella Biagi e in regia Nicola Palumbo più un social media responsabile che è il nostro Alessandro Ciccioni.
Irresponsabile.
Eh sì, cara Rossella, quella che si è appena conclusa è stata una settimana ricca di eventi discussi all'interno delle istituzioni europee, ma anche quella attuale si è aperta con una notizia che è una vera e propria tragedia, l'ennesimo attentato attribuito appunto all'ISIS, che appunto ha rivendicato l'attentato avvenuto lunedì sera a Manchester in occasione del concerto di Ariana Grande. L'ultimo bollettino parla di 22 vittime, ci sono ancora dei dispersi e la conta dei feriti è ferma a circa quota 50.
Una ferita aperta nel cuore dell'Europa, e il Parlamento europeo ha osservato proprio oggi nella seduta un minuto di silenzio per le vittime dell'attacco. La bandiera dell'Unione Europea insieme a quella dell'Inghilterra a mezz'asta proprio in simbolo di solidarietà. Al presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani, dai membri del Parlamento Europeo allo staff, si sono tutti uniti per la commemorazione e a loro si è unito anche il rappresentante permanente della Gran Bretagna presso l'Unione Europea, Tim Barrow, e l'ambasciatore britannico in Belgio, Alison Rose.
Sì, avete sentito proprio in apertura anche le parole appunto di Tajani, ma sempre la Gran Bretagna è poi al centro, diciamo, del discorso europeo. Perché? Perché accanto appunto a queste manifestazioni per l'attentato di Manchester, il Parlamento europeo si sta anche preoccupando dei negoziati riguardanti la Brexit. Il Regno Unito dovrà infatti pagare per intero il conto degli impegni finanziari presi nei confronti del bilancio pluriennale europeo, compresi anche i costi di trasloco per le due agenzie dell'Unione Europea che hanno sede proprio a Londra, cioè l'EMA, l'agenzia per i farmaci, e l'EBA, quella per le banche.
Sicuramente noi non ne parliamo mai di Brexit,
no.
Ne parliamo invece anche questa volta, anche se solo appunto in apertura, non approfondiremo la questione. Parliamo appunto dei pagamenti del Regno Unito. Dovrà presentare proprio un piano per i pagamenti, dare delle garanzie di reciprocità per quanto riguarda i diritti dei cittadini e le imprese europee che sono stanziate lì nel Regno Unito, e quindi aiutare a trovare una soluzione per la salvaguardia della frontiera, soprattutto con l'Irlanda del Nord, aperta grazie a quell'accordo del Venerdì Santo, il primo accordo di pace garantito dall'Unione Europea, che fu firmato addirittura, pensa un po' te, nel 98. Grazie a questo accordo, esatto, si pose fine al conflitto storico con l'Ira. Chiaramente in questa fase iniziale del negoziato ci sono delle priorità che il Parlamento europeo, ma anche le altre istituzioni, chiaramente hanno ben in testa, la partenza a quanto pare sarà proprio il 29 marzo 2019, la chiusura di questo processo, ecco.
Sì, nel frattempo i ministri per gli affari europei proprio lunedì scorso hanno completato con una riunione lampo del Consiglio Affari Generali quello che è il percorso, quelli che sono quindi tutte le formalità necessarie per aprire la vera e propria fase delle trattative. Una trattativa che sarà molto difficile, sarà lunga e intensa, così come ha indicato Sandro Gozzi, dopo che il Consiglio ha approvato le direttive negoziali proposte dalla Commissione e scritte sulla base delle indicazioni politiche dal vertice straordinario del 29 aprile.
In più i ministri hanno formalizzato il mandato di Barnier e ribadito che prima di aprire la trattativa anche al futuro rapporto tra Unione Europea e Gran Bretagna, a cominciare proprio dal regime commerciale, ci dovrà essere un accordo su tre elementi, priorità top, ne parlavamo anche prima, considerate proprio alla base di questo ritiro, di questa Brexit. Solo successivamente sarà possibile aprire il negoziato sul rapporto futuro dell'Unione a 27. Chiaramente la paura qual è? È quella che il Regno Unito voglia negoziare singolarmente con i vari stati membri delle clausole di vantaggio reciproco che gli possano garantire comunque libero accesso o comunque un accesso più agevolato per quanto riguarda le merci e la circolazione anche delle persone.
Sì, diciamo che si stanno un pochino anche probabilmente concretizzando le previsioni, no, che ci ricordiamo erano state fatte subito dopo la Brexit, quella c'è, cioè, della incertezza totale. Tant'è vero che anche le cifre del conto per quanto riguarda appunto l'uscita di Londra non sono state ancora quantificate, ma tuttavia è stato messo nero su bianco che Downing Street dovrà anche indicare un appunto un programma di pagamenti. Le stime ufficiose di questo ammontare variano tra i 60 e i 100 miliardi di euro. Bernie era detto di aspettarsi la prima riunione con le controparti britanniche nella settimana del 19 giugno, in modo da poter fare il primo rapporto nel vertice poi successivo, quello del 22 e del 23 giugno, e sostanzialmente a un anno esatto dal referendum che appunto ha aperto le porte al procedimento della Brexit.
E se ne parlerà quindi sicuramente nella prossima seduta plenaria. Si è parlato e si continua chiaramente a parlare di migranti. La settimana scorsa, ne avevamo già parlato nelle precedenti puntate, i deputati hanno condannato il comportamento degli stati membri che, nonostante abbiano concordato il trasferimento di 160.000 rifugiati dalla Grecia e dall'Italia entro il settembre 2017, in realtà non hanno rispettato questo impegno. Ne sarebbero stati trasferiti solo l'11%, a malapena 19.000 quasi, insomma. Quindi sicuramente una cifra misera, ecco.
Sì, il Parlamento europeo infatti sprona i paesi appunto dell'Unione Europea a onorare i loro obblighi e a dare la priorità alla ricollocazione di minori senza famiglie e altri richiedenti. Sono state anche criticate alcuni stati membri per le preferenze che sono state giudicate, diciamo, fortemente restrittive e anche discriminatorie, ad esempio prevedendo soltanto la ricollocazione delle sole madri single o l'esclusione di richiedenti di specifiche nazionalità, come ad esempio per gli eritrei, nonché anche per l'applicazione di controlli di sicurezza che sono stati molto estesi.
Quindi emerge una fotografia che è sicuramente pessima. La maggior parte dei paesi, dice il Parlamento europeo, ancora è ben lontana dagli obiettivi. Anzi, sono solo 4, pensato a Lorenzo, gli stati membri che hanno accettato il numero che sono al passo, insomma, con quella che è gli standard posti dall'Unione europea. Il Parlamento, da questo punto di vista, allora ha lanciato un monito chiarissimo. Se non saranno raggiunti gli obiettivi di ricollocazione entro settembre, i paesi europei dovranno continuare a trasferire richiedenti idonei, altrimenti incorreranno in sanzioni. Questo un po' in soldoni quello che è stato deciso.
Sì, poi un altro, diciamo, aspetto che sul Parlamento europeo ha preso una forte posizione è quello che riguarda la questione, diciamo, degli omosessuali nei confronti delle autorità cecene, auspicando appunto che venga aperta il prima possibile un'inchiesta. Infatti sono state sollecitate le autorità cecene e ovviamente quelle russe a rispettare gli impegni internazionali, a portare avanti lo stato di diritto e gli standard universali dei diritti umani per assicurare la sicurezza di tutte le persone potenzialmente a rischio, quindi incluso ovviamente le persone appartenenti alla comunità LGBT.
Oh, e da questo punto di vista i deputati hanno detto che la Russia e il suo governo hanno una responsabilità grande nel dover investigare su questi fatti, facendo sì che vengano portati di fronte ai tribunali i colpevoli di questo tipo di azioni omofobe. Quindi l'Unione Europea quello che chiede è sostanzialmente una inchiesta che sia indipendente e oggettiva, e invitano quindi la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio d'Europa ad aiutare la Russia nell'inchiesta. Ora, proprio con questa notizia, noi ci lasciamo per un momento con un breve mashup della discussione che si è svolta all'interno del Parlamento europeo proprio sul voto, la dichiarazione di voto a proposito dei diritti delle persone LGBTI della scorsa settimana.
Eurofonica.
I have received reports about honor killings. Families have murdered their own children in shame of them being gay. This is what happens when politics acts as if human rights are only for a few, when they dehumanize groups of peoples.
This is a life of fear that nobody on this planet should be allowed to live, and nobody who protects the perpetrators should not be brought to justice. We demand from the Russian Federation and the Chechen regime to protect LGBTI people and also to speak out and say this is not against any religious traditions.
We will continue to call on the Russian authorities for an effective and thorough investigation into the reports of abductions and killing of gay men in Chechnya.
Eurofonica!
E entriamo nel vivo di questa puntata. Tra i temi di cui parleremo oggi, Lorenzo, oltre ad aver trattato un po' la Brexit in apertura, parleremo, guarda un po', del rinnovato slancio delle relazioni bilaterali tra Francia e Germania, questo connubio dopo l'elezione di Emmanuel Macron.
Sì, poi diciamo che parleremo anche del governo ungherese, che diciamo, ormai è sempre più solo a livello europeo, perché sostanzialmente diciamo Orbán è stato abbandonato, diciamo, dai suoi compagni del PPE.
Esatto, ci ricordiamo benissimo che diverse puntate fa ne avevamo parlato proprio del fatto che i suoi fratelli della famiglia popolare lo avevano abbandonato. Ma è arrivato il momento a questo punto di capire in qual è lo stato delle situazioni, delle relazioni tra Germania e Francia, per capire in che modo questo rinnovato slancio, questo asse possa contribuire alla stabilità dell'istituzione europea.
Eurofonica!
Lei tedesca, lui francese. Lei ripone in lui grandi speranze. Lui conta tantissimo sull'appoggio di lei per cambiare il futuro dell'Europa. Sembra un vero colpo di fulmine quello scattato tra il neo presidente francese Macron e la cancelliera Angela Merkel. Tant'è vero che alcuni hanno già coniato l'espressione Mercron per descrivere il sodalizio tra i due leader. Macron non ha mai nascosto di voler ricostruire l'Unione Europea, ripartendo proprio da una forte intesa con la Germania. Non a caso, infatti, il presidente della Repubblica Francese ha scelto di fare la prima visita all'estero proprio nella patria di Goethe, lo scorso 8 maggio, il giorno dopo la sua elezione. Benché la Merkel abbia salutato con parole di gioia e sollievo la vittoria di Macron, le proposte fatte in campagna elettorale dal leader di En Marche per cambiare l'UE in tandem con la Germania potrebbero incontrare diversi ostacoli. Le prime resistenze sono arrivate già dal ministro delle finanze tedesco Schäuble e da altri membri della CDU, il partito della cancelliera, i quali vedono con scetticismo la proposta di Macron di creare un budget comune e istituire un ministro delle finanze europee. Il timore dei tedeschi è che un fondo monetario europeo possa rivelarsi solo una cassa per distribuire soldi ai paesi più deboli dell'eurozona. Perplessità a parte, Angela Merkel nutre tuttavia una grande fiducia nel neoeletto presidente francese, suo partner privilegiato al momento in Europa. Durante l'incontro della scorsa settimana, Angela Merkel ha infatti sostenuto che in futuro sarà al fianco della Francia per cambiare, se necessario, i trattati europei. E l'Italia che ruolo potrà avere in questa promettente storia d'amore? Potrebbe essere un buon segno il fatto che il secondo leader europeo incontrato da Macron sia stato proprio Paolo Gentiloni, ospite all'Eliseo lo scorso 21 maggio. Il premier italiano ha ribadito il suo sostegno a Macron per riformare l'Europa e realizzare politiche fiscali uguali per tutti i paesi dell'UE. Da parte sua, invece, il presidente francese ha espresso solidarietà all'Italia per aver dovuto affrontare da sola l'emergenza migranti e si è detto pronto a collaborare con il bel paese per riformare il diritto d'asilo. Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
E avete ascoltato la voce della nostra corrispondente da Parigi, oramai l'abbiamo formalizzata e istituzionalizzata così, Giuliana Ricozzi di Uradio. Allora, quindi Lorenzo, c'è un rischio reale che si crei un direttorio franco-tedesco che indebolisca in un certo qual senso la posizione italiana, ma non solo, anche di altri stati membri a livello di peso politico, di capacità di influenzare le scelte, dettare proprio le strategie che dovrebbe intraprendere l'Unione a livello internazionale. Pensa un po', il professore e politologo Gianfranco Pasquino, in trasferta proprio ieri all'Università degli Studi di Perugia per presentare il suo ultimo libro, L'Europa in 30 lezioni, ha raccontato ai microfoni di Radiofonica l'Europa di ieri, di oggi e soprattutto di domani.
Sì, quindi la clip che tra poco ascolteremo disegna un quadro molto dettagliato sugli equilibri di potere su cui si regge l'Unione Europea, gli organismi di cui appunto è composto l'Unione Europea, i suoi valori, le personalità che ne hanno anche influenzato lo sviluppo e le problematiche di ieri e anche quelle di oggi.
Ma tra l'altro molte di quelle di ieri sono quelle irrisolte, sì, che ci troviamo oggi.
Sono sempre quelle.
Insomma, un inedito viaggio, lui lo racconta nel suo libro, nell'Europa, che c'è in quella che invece potrebbe esserci e ci sarà forse tra il progetto federalista degli Stati Uniti d'Europa, le brusche frenate degli ultimi anni, la più clamorosa chiaramente è quella della Brexit, non la citiamo mai, il referendum che appunto ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, proprio nel momento in cui sono più forti gli spiriti nazionalisti e del populismo, ecco.
Sì, per Eurofonica quindi il nostro Nicola Palumbo ha chiesto proprio appunto al politologo Pasquino che struttura potrebbe avere le relazioni bilaterali fra Francia e Germania e quale potrebbe essere anche il ruolo del nostro paese, cioè dell'Italia, in questo rinnovato asse franco-tedesco.
Eurofonica!
Per quello che riguarda l'asse franco-tedesco, l'Europa non esiste senza quell'asse, perché quello è l'asse sul quale nasce. L'Europa nasce per evitare le guerre fra Germania e Francia e infatti mette insieme le risorse di carbone e acciaio, che adesso non contano più nulla, ma allora erano cruciali. Progredisce tutte le volte che il governo francese e il governo tedesco sono d'accordo. E quindi bisogna che quell'asse si riformi, non si riformi, riproduca conseguenze positive al più presto. L'Italia ha tutto l'interesse che quell'asse funzioni ed ha tutto l'interesse a entrare in quel tipo di rapporto, naturalmente, purché l'Italia sia credibile, cioè accetti impegni che poi osserva e rispetta. Altrimenti, se non siamo credibili, i francesi e i tedeschi possono andare avanti da soli.
Eurofonica!
La Brexit, comunque la si guardi, è un vulnus all'Europa. Senza la Gran Bretagna l'Europa è comunque meno forte, meno dinamica, meno innovativa di quello che potrebbe essere con la Gran Bretagna, purché la Gran Bretagna naturalmente svolga un ruolo. Oramai erano anni che la Gran Bretagna svolgeva il ruolo di grillo parlante, criticava sui suoi giornali, criticava attraverso i suoi politici, attraverso il suo Parlamento, ma non partecipava attivamente, sceglieva sempre la clausola dell'opt-out, stiamo fuori, questo non lo facciamo, stiamo fuori, e quindi aveva perso la sua capacità di influenzare l'Europa. Io credo che si può andare avanti più rapidamente senza la Gran Bretagna, però sapendo che prima o poi bisognerà riporre agli inglesi il problema se non debbono sentirsi europei e non debbono riuscire a riacquisire un ruolo che da soli non saranno in grado di riprendersi.
Eurofonica!
Va bene, ringraziamo Nicola Palumbo per la eccellente selezione musicale che ci fa ballare qui in diretta su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Lorenzo, parliamo di multe, parliamo di Facebook. Questa volta è toccato proprio a Facebook. Una multa da
110 milioni di euro, sì, tanto ammonta appunto questa multa che è stata inflitta a Facebook dalla Commissione Europea. L'accusa è quella di aver fornito sostanzialmente informazioni fuorvianti al momento dell'acquisto di WhatsApp. Vi ricorderete, la utilizzerete tutti, WhatsApp, questa applicazione di messaggistica per smartphone fu acquistata nel 2014 proprio dalla società fondata da Mark Zuckerberg per 19 miliardi di dollari. Anche qui, insomma, bruscolini, insomma, parliamo, come capite bene. Proprio in quell'occasione, infatti, Facebook aveva assicurato alla Commissione dell'Unione Europea che non avrebbe collegato sostanzialmente gli account dei propri utenti con gli account degli utenti di WhatsApp. Tuttavia, invece, lo scorso agosto, quando sono cambiate le condizioni contrattuali di WhatsApp, è accaduto esattamente il contrario. Dalle indagini che sono state condotte dall'antitrust europeo è infatti emerso che già al momento in cui era stata perfezionata questa operazione, lo staff del social network era a conoscenza della possibilità di incrociare i dati delle due piattaforme, nonostante appunto Facebook lo avesse espressamente negato. Secondo le parole che ha detto la commissaria alla concorrenza, Margarete Vestager, si tratta di un chiaro segnale alle società che devono quindi rispettare le regole dell'Unione Europea, incluso l'obbligo di fornire corrette informazioni.
Però quello che mi pare di capire è che in realtà, in teoria almeno, questa sanzione poteva essere molto più pesante, vero? Ci sono andati giù leggeri, tutto sommato.
Ci sono andati giù leggeri, infatti anche la popola Vestager ha detto che la multa comunque è proporzionata e deterrente. Perché ci sono andati leggeri? Perché la multa si sarebbe potuta spingere fino addirittura all'1% del fatturato complessivo della società, quindi di Facebook. E quindi, considerando appunto il bilancio della più famosa società di social network, il bilancio del 2016, l'importo avrebbe potuto superare di gran lunga i 250 milioni di euro. Tuttavia la commissione ha voluto appunto diminuire l'importo di questa multa, soprattutto in virtù dell'atteggiamento collaborativo che ha appunto tenuto Facebook durante tutto lo sviluppo del procedimento. Questo è stato confermato anche da un portavoce appunto di Facebook, che ha dichiarato che la società di Menlo Park ha sempre agito in buona fede sin dalle prime interazioni con la commissione e quindi ha sempre fornito informazioni accurate. Questo almeno, insomma, stando alle loro parole.
Beh, diciamo che avevano tutto l'interesse a collaborare in vista di una riduzione delle sanzioni. Vabbè, ma comunque andiamo avanti.
Sì, perché comunque, nonostante, diciamo, la sanzione, ovviamente il via libera che ha dato la commissione a questa fusione fra Facebook e WhatsApp resta valido, ovviamente. Quindi la sanzione non ha impatto sulla decisione del 2014 che, appunto, come ricordavamo in precedenza, ha autorizzato questa transazione, e soprattutto non ha alcun legame con quelle che sono le nuove indagini, gli ulteriori nuovi procedimenti che sono legati alla privacy, quindi a una presunta violazione della privacy nell'aggiornamento dei termini di utilizzo del servizio WhatsApp, che sono stati appunto introdotti appunto nell'estate scorsa, come ricordavo, quindi l'estate del 2016.
Ecco, e magari su questo ritorneremo come sempre Eurofonica a approfondire la questione. Ma cambiamo ancora una volta discorso, parliamo di economia, Lorenzo, ci spostiamo, facciamo un po' un U-turn. Il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, al termine del vertice dell'Ecofin, ha tirato un sospiro di sollievo. La Commissione europea infatti ha detto che è necessario definire una posizione fiscale che tenga conto dell'equilibrio tra il consolidamento e il sostegno alla crescita. Una buonissima notizia per l'Europa, ma soprattutto per quei paesi, diciamo, chiamiamoli pigs, lo sappiamo benissimo, e quindi chiaramente anche per l'Italia.
Sì, diciamo un po' per tutti i paesi del Mediterraneo. Sì, la Commissione sostanzialmente riconosce, quindi, come hai detto te, la necessità di avere, se non almeno un'unica politica fiscale, almeno una visione comune della politica fiscale dell'Eurozona, che sia coordinata con quelle dei diversi Stati membri in modo trasparente e chiaro. Ma bisogna domandarsi, i Stati membri saranno tutti d'accordo, specialmente i paesi del Nord Europa? Chi quindi sarebbe contrario eventualmente alla creazione di un ministro delle finanze europeo con tutto quello che ne consegue? No, se ne parla da tanto tempo.
Il rilancio quindi di questa intesa tra Germania e Francia, di cui ci parlava anche Giuliana Ricozzi nel suo focus precedentemente, in realtà potrebbe anche aiutare a rinsaldare una convergenza verso criteri economici e fiscali che siano coordinati. Quindi una politica economica e monetaria a livello europeo che sia unica, ad esempio trasformando il fondo salva stati ESM in un vero e proprio fondo monetario europeo. Da questo punto di vista, ecco, diciamo che le idee in discussione sono tantissime, tra queste c'è anche appunto quella dei tedeschi di consentire all'ESM di salvare i paesi ampliandone i poteri, anche se da questo punto di vista vengono comunque limitati a delle condizioni pesanti per partner come l'Italia, per esempio, per mettere in grado l'ESM di intervenire a sostegno di uno Stato. Berlino vorrebbe però che i titoli di Stato avessero implicita una possibilità di ristrutturazione, quindi diciamo che da questo punto di vista si va anche un po' a intaccare quella che è la politica monetaria invece degli Stati singoli.
Sì, e sempre tornando anche al discorso precedente, quindi questo famoso asse tra Parigi e Berlino, sono in corso anche delle riflessioni su come migliorare le condizioni condizioni per gli investimenti, quindi avviando collaborazioni per il momento che sono soltanto bilaterali, ma appunto estendibili anche ad altri stati membri. La priorità deve essere la crescita, la cancelliera Merkel l'aveva già detto all'indomani della vittoria di Macron. Il rilancio dell'Unione Europea e dell'Eurozona, quindi, sono appunto, diciamo, il primo pilastro su cui appunto si deve fondare questa nuova fase dell'Unione Europea. Anche perché ovviamente in questo momento c'è da fronteggiare una, quella che è chiamata ormai con un termine forse anche troppo utilizzato, una l'ondata populista che però effettivamente sta interessando
sta interessando
tutta l'Europa, e che ovviamente questi movimenti che non aspettano altro che la frammentazione, lo sgretolarsi, no, del progetto europeo, di questo sogno anche unitario.
Esatto, e quindi parliamo di riforma dell'euro, di politica monetaria e economica a livello integrato. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di approfondire la questione, di spiegarci in modo chiaro in che modo sarebbe necessario riformare l'euro, quali sono le posizioni dei vari stati.
Eurofonica!
La riforma dell'Eurozona è un tema caldissimo e i tempi sono maturi perché possa realizzarsi anche grazie all'elezione all'Eliseo di Emmanuel Macron. Il nuovo presidente francese nel suo programma ha proposto di istituire un ministro delle finanze di un parlamento dell'Eurozona per rilanciare gli investimenti nei paesi che aderiscono alla moneta unica e quindi per rimediare alla sua disfunzionalità. Anche le elezioni tedesche sono vicine e tutto sembra indicare la riconferma per la quarta volta di Angela Merkel. Il risaldato asse franco-tedesco che si staglia all'orizzonte potrebbe essere il punto di svolta per un rilancio dell'integrazione europea, dopo circa 10 anni di sabbie mobili. E il punto focale dovrebbe essere proprio la riforma dell'euro. Il nostro ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, ha più volte chiesto l'istituzione di un ministro delle finanze unico a livello europeo, anche in occasione del recente G7 delle finanze di Bari. Altrettanto ha fatto il suo omologo tedesco, il falco Wolfgang Schäuble. Insomma, tutti d'accordo sul riformare, meno su come e con quale obiettivo farlo. Sono due le visioni che si confronteranno nei futuri negoziati e, neanche dirlo, saranno quella tedesca e quella francese. Merkel vuole un'eurozona del controllo, cioè un ministro dell'economia europeo che vigili in modo più stringente sulle finanze degli stati membri, che imponga una forte spending review alle singole nazioni in cambio della concessione di un budget comune europeo di spesa pubblica. Invece la posizione di Macron, sostenuta in passato anche dai governi italiani di Letta, Renzi e Gentiloni, è quella di un'eurozona della solidarietà, che rilanci gli investimenti a livello continentale con un ministro dell'economia europeo dotato di budget che potrebbe occuparsi dei trasferimenti necessari a sanare gli squilibri macroeconomici, ad esempio i diversi tassi di disoccupazione o i diversi deficit di bilancio, che la sola moneta unica non riesce a contenere. Questi due orientamenti ovviamente non esauriscono la portata delle riforme di cui stiamo parlando. Un ministro dell'economia europeo implicherebbe non solo un budget, le cui modalità di finanziamento andrebbero anch'esse discusse tra molte opzioni, ma anche un'istituzione rappresentativa dei cittadini a cui dovrebbe rispondere. Macron propone una riunione del Parlamento europeo ristretta agli europarlamentari dei paesi dell'Eurozona, mentre ad esempio l'Istituto Delors, un importante think tank franco-tedesco, 2 anni fa aveva proposto una Camera composta anche da membri provenienti direttamente dai parlamenti nazionali. In ogni caso, tutto dipenderà dal compromesso che Emmanuel Macron e probabilmente Angela Merkel riusciranno a raggiungere tra le due visioni appena descritte, che presentano entrambi punti di forza e di debolezza. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica!
Il nostro uomo in incognito che non voleva far riconoscere la sua voce, per questo l'abbiamo ovviamente mascherata, Francesco Caffarelli, ci ha spiegato in poco meno di 3 minuti gli orientamenti principali in materia di riforma della politica monetaria e economica nell'Eurozona. Ma una riflessione importante sulla necessità di rivedere alcuni dei parametri di Maastricht arriva anche da una fetta crescente di accademici, Lorenzo, tra cui l'economista Warren Mosler.
Sì, perché il professore, appunto, il professor Mosler ha più volte dichiarato che se l'Unione Europea non allenterà i limiti al deficit all'economia, nei confronti delle economie più deboli, come ad esempio la nostra, ma anche Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, i famosi PIGS che hai nominato appena tu Rossella, potrebbero appunto vedersi costrette a queste nazioni a lasciare l'euro, l'eurozona, e sarebbe proprio, infatti, sarebbero proprio i limiti al deficit dell'Unione Europea la causa di questa grande crisi del continente europeo.
Esatto, Mosler propone l'allentamento dei limiti dei deficit dell'Unione Europea per consentire ai paesi di poter eseguire dei deficit più grandi, quindi utilizzare il limite del disavanzo come termostato per controllare l'economia, modificando quindi questo limite dal 3% all'8%, e in questo modo, secondo Mosler, che è l'inventore della Modern Monetary Theory, si produrrebbe un incremento addirittura che può variare dal 3 al 5% del PIL.
Sì, perché secondo appunto questa teoria ogni paese membro a quel punto potrebbe decidere di ridurre le tasse e quindi a sua volta aumentare la spesa pubblica. La disoccupazione così facendo si contrarrebbe, aumenterebbe ovviamente il PIL addirittura da quasi zero, noi sappiamo che noi siamo quasi fermi al palo, il PIL appunto potrebbe aumentare fino al 3-4%. Per Mosler infatti è necessario effettuare questo aggiustamento fiscale. Se i tassi di interesse non partono e l'inflazione dovesse diventare infatti troppo elevata, a quel punto poi si potrà eventualmente anche tornare, una volta appunto che si è rimesso in moto un meccanismo sano di economia, tornare appunto al limite del 3%.
Esatto, da questo punto di vista quello che Mosler afferma è proprio il fatto che vale comunque la pena provare questo tipo di approccio, perché comunque in alternativa la strada è spianata verso una Grexit, un'Ital exit, e veramente si rischia seriamente il default. Chiaramente lui è a favore di una permanenza dei pigs all'interno dell'euro, però dice che realisticamente questi stati devono anche prepararsi, perché se non vengono veramente affrontati, non viene riformato i parametri di Maastricht, sostanzialmente si rischia seriamente che si possa andare verso una soluzione difficilmente reversibile. E allora noi sentiamo in breve un estratto di questa teoria di Mosler, appunto l'abbiamo citato prima, ideatore della Modern Monetary Theory, nella prossima clip.
Eurofonica.
Eurofonica.
Okay, so I think the most important thing to reform is the 3% deficit limit and the 60% debt to GDP limit, particularly the 3% deficit limit. That should become a policy tool. So when the economy's too cold, like right now, you warm it up by raising the deficit limit. And when it's too hot, you lower it, just like adjusting the thermostat on the wall.
As concerned the Ital exit, would you think like is the only possible way or not?
Okay, like most things, there's a right way and a wrong way to do it. Yeah. There are two things. Number one, you don't actually leave the euro. What happens is the government simply starts taxing and spending in a new currency, and let me call it new lira. So if the tax used to be 5,000 euro, it's now 5,000 lira. If somebody's salary used to be 40,000 euro, it's now 40,000 lira. So the government doesn't leave the euro, it just changes its tax policy, so it's taxing in new lira, and it changes its spending, so it's spending in new lira. And then the deed is done. Now you have an independent fiscal policy, you have independent monetary policy, and you have everything at hand to have a strong, prosperous economy going. There's one very important thing that I emphasize, and that is it's important not to convert people's bank deposits from euro to lira. If people want to have euro in the bank deposits, just leave them alone. It's critically important, from my perspective, not to force anybody to convert anything from euro to lira, and that includes all bank deposits, which includes central bank deposits, which are Italian bonds. You do not convert to Italian bonds, you leave them in euro. I call it plan B, but it's not plan A. Okay, I don't see it as plan A. Plan A is to what's needed in Italy and the rest of the European Union desperately is a higher budget deficit. So plan A is to get the European Union to relax the limit from 3% to 8%, add 5%. Now you can do that either through lower taxes, you could just eliminate the value-added tax. That would turn the economy around immediately. Or you could increase public services, all the public services that can cut back. Those are political choices, it's one or the other. Or both, a little bit of both would work just fine. And then everything's fine in the European Union. Nobody's going to complain when unemployment comes down to 5 or 6%, when GDP is growing at 3 or 4 or 5%, you know, and the output gap is shrinking. There's all these problems, all the dissension, not all of it, but the majority of the dissension is going to go away. And then some of the, and all the other problems become things that can be discussed and worked on over time. But the pressure is taken off if you do that. So that is my proposal for Plan A.
Eurofonica!
Warren Mosler direttamente sui circuiti delle radio universitarie studentesche italiane. Nel frattempo noi ci prendiamo una piccola pausa. State ascoltando in sottofondo Liberato, Tutte scordate me. Ringraziamo Nicola Palumbo DJ.
Una stella, trovo un doppio approccio dentro me, scordate me, guarda il fuoco, passa furcella, trovo un doppio annisi dentro me, scordate me.
Eurofonica.
Le règlement ne s'appliquera, ou plutôt s'appliquera aux services fournis comme contre rémunération, donc le principe du maintien du droit d'auteur est sanctifié et souligné par ce texte, mais nous introduisons une liberté nouvelle qui est tout à fait importante, c'est celle de pouvoir se déplacer temporairement et de bénéficier temporairement des services que l'on a dans le domicile où on en habite, dans le pays d'origine.
We have to provide legal access to digital content to our citizens.
Das gut funktionierende System europäischer Filmfinanzierung und das Prinzip der Territorialität konnten auch durch ein flexibel gestaltetes Verifikationssystem geschützt werden.
For far too long we have tried to work towards deconstructing borders, only today to find ourselves in a situation where our citizens can physically pass through a border, but a big part of their life stops as soon as they do so because they cannot access the digital content that rightfully belongs to them.
Eurofonica. E avete sentito un estratto del dibattito della scorsa plenaria a Strasburgo, in cui si è parlato proprio di portabilità in tutta l'Unione Europea dell'accesso ai contenuti online. È arrivato finalmente il semaforo verde del Parlamento Europeo, quindi di tutti quei contenuti online pagati, acquistati nel proprio paese di residenza, che però potranno essere usufruiti anche al di fuori. Pensa un po', Lorenzo, sono stati 586 i voti favorevoli, 34 i contrari, 8 le astensioni. Chiaramente il nodo grosso era proprio quello relativo invece alla tutela del diritto d'autore, il fatto di cercare di capire come fosse possibile riuscire a tutelare il diritto d'autore anche nel caso appunto di trasferimenti in altro paese. E da questo punto di vista, ecco, l'Eurocamera ha approvato la rimozione di quelle restrizioni che attualmente sono esistenti per l'accesso durante i soggiorni temporanei, lo ricordiamo, per vacanza, studio, lavoro, di piattaforme come Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify e Deezer.
Sì, per l'entrata in vigore definitiva di questa misura manca ancora l'ok formale del Consiglio, quindi gli Stati membri avranno 9 mesi di tempo per trasporre poi la normativa nei propri ordinamenti nazionali, quindi per recepire, diciamo, questa normativa. I fornitori di servizi con contenuti online potranno poi prendere misure efficaci e ragionevoli per verificare ovviamente che l'abbonato non si sia poi trasferito definitivamente in un altro stato dell'Unione Europea e quindi stia, diciamo, abusando di questa sorta di passaporto dell'Unione Europea.
Sostanzialmente stanno cercando di trovare delle norme per redarguire un po' i furbetti, no? Tra i metodi di verifica c'è il controllo della carta d'identità, i dettagli di pagamento, le informazioni postali e l'indirizzo IP. Gli operatori dovranno comunque garantire un proporzionato trattamento dei dati personali e soprattutto introdurre delle tutele, soprattutto per quanto riguarda la privacy, la tutela dei controlli degli indirizzi IP, una cosa che ha il vaglio proprio dell'Unione Europea anche per quanto riguardava proprio la questione di Facebook e WhatsApp.
Proprio come, diciamo, il Parlamento Europeo ha poi ricordato che il 64% degli europei e il 54,7% degli italiani utilizza regolarmente internet per scaricare film, musica, giochi, E dunque la portabilità e l'abolizione del data roaming a partire dal 15 giugno dovrebbe portare anche ad un aumento di questi fruitori di servizi all'estero.
E sicuramente noi siamo tutti quanti contenti di questo semaforo verde. Ma c'è un aggiornamento anche per quanto riguarda la tematica dei media audiovisivi. La Commissione Cultura del Parlamento Europeo, nel nuovo testo di direttiva, ha introdotto norme che rafforzano la protezione dei bambini contro la violenza e l'incitamento all'odio sulle piattaforme televisive, anche quelle online, video on demand, insomma, proponendo anche nuove regole sulla pubblicità e una quota, pensa un po' Lorenzo, del 30% delle opere europee all'interno proprio di questo tipo di piattaforme on demand.
Sì, le piattaforme di condivisione video dovrebbero, secondo appunto questo testo approvato, intraprendere delle misure appropriate per prendere in conto la segnalazione degli utenti di contenuto che incita appunto alla violenza o all'odio.
E noi ne avevamo parlato anche nella precedente puntata realizzata a Strasburgo. I deputati hanno proposto nuove norme per quanto riguarda invece gli spazi e le concessioni pubblicitari, fissando una quota massima al 20% al giorno e regole più severe per quanto riguarda la collocazione di questi slot pubblicitari, dei prodotti commerciali, la sponsorizzazione delle vendite televisive nei programmi soprattutto dedicati ai minorenni sostanzialmente. Quindi l'Unione Europea strizza un occhio nei confronti dei minori e, come dicevi giustamente tu, anche per quanto riguarda il cyberbullismo.
Sì, e visto che questo aspetto, quindi la promozione delle opere audiovisive europee, rappresenta comunque una priorità per il Parlamento, le piattaforme di video on demand dovrebbero offrire almeno il 30% dei contenuti prodotti in Europa allo scopo di riflettere e promuovere la diversità culturale.
Esatto, ma noi cambiamo un po' discorso. Abbiamo parlato proprio qualche puntata fa di spreco alimentare. Bene, torniamo a parlarne perché sono stati fatti dei passi in avanti. Ce ne parla direttamente nel prossimo servizio Carlo Sferrazza di Radio Zammù, direttamente da Catania.
Eurofonica!
Ogni anno in Europa si contano circa 88 milioni di tonnellate di cibo sprecato. Non è solo una questione etica, ma soprattutto economica. Uno spreco di 940 miliardi di dollari l'anno in tutto il mondo, di cui 143 solo in Europa, secondo l'eurodeputata Biljana Borzan, che ha approfondito la questione in una relazione presentata al Parlamento europeo e votata il 16 maggio. Ridurre del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030 le 88 tonnellate di spreco alimentare annuo dell'Unione Europea. Sono questi i due obiettivi concreti della relazione Borzan, ma non basta. A differenza dei paesi in via di sviluppo, dove lo spreco avviene nelle fasi iniziali, a causa della mancanza di tecnologie agricole avanzate, sistemi di trasporto efficienti, infrastrutture ed impianti di stoccaggio sicuri, nei paesi industrializzati la maggiore perdita si concentra nelle fasi finali, cioè nella distribuzione e nel consumo. Per questo bisogna educare i consumatori. Basti pensare che il 53% dei rifiuti alimentari proviene dalle famiglie, perché la maggior parte non capisce il significato preciso dell'etichettatura e da consumarsi entro, dice la Borzan. Secondo l'eurodeputata croata, serve anche un lavoro dei singoli stati che dovrebbero far capire ai consumatori che è possibile fruire dei prodotti alimentari anche dopo la scadenza della data, preferibilmente entro. Carlo Sferrazza per Eurofonica.
Eurofonica!
E chiedo scusa a tutti se ho trovato un nuovo accordo e per errore ho scritto un pezzo indie. Stasera il mio melodico del cuore Savassa Cagano è diventato un cantante indie. E mo ci devo mettere Bologna dentro al testo, se non mio pezzo indie non si capisce il senso. E devo travestirmi da coniglio da Marzia Cagano, perché fa molto indie, indie vuol dire strano. Devo suonare in un locale che è una stanza, però sa chi ne è gente e la gente fa tendenza. e devo dire a tutti che sta uscendo il nuovo disco. Lo trovi sul bancone a fianco al tuo mojito fresco. Va a darsi in pubblico dei premi appena vinti, sostituire le pianole con i sinti, levare tutti i cori finti. Madonna, quanti danni ha fatto l'Inti.
E come avete capito ci siamo buttati sul neomelodico. Questo era Enzo Savastano con una canzone indie. Ma adesso, cara Rossella, è il momento della consueta
Rassegna stampa live. Ringraziamo DJ Palumbo per questa selection musicale che veramente ci fa sperare in bene. Allora, esatto, anche il coro sotto. Devi sapere, Lorenzo, che è stato consegnato da pochissimo il premio Carlo Magno alla gioventù per il 2017, vinto, aggiudicato dalla Polonia. Pensa un po' tu, lo show radiofonico polacco Erasmus Evening si è aggiudicato il premio Carlo Magno per la gioventù 2017, destinato, lo ricordiamo, ai giovani fra i 16 e i 30 anni, quelli che sono impegnati in particolare nel promuovere la comprensione reciproca tra i cittadini dei 28, oramai quasi 27, paesi dell'Unione Europea.
Sì, il progetto vincitore è trasmesso dalla web radio universitaria Meteor presso l'Università Adam Mickiewicz di Poznan, è dedicato agli studenti polacchi che si recano all'estero per partecipare al programma Erasmus e agli studenti stranieri che studiano in Polonia. Le interviste hanno toccato diversi temi caratteristici della vita universitaria all'estero, come ad esempio la scelta delle materie di studio, la ricerca di un appartamento, le differenze formative fra le varie università e poi le opportunità di lavoro.
E chi lo sa che magari il prossimo anno non si possa candidare direttamente Eurofonica come format sempre delle radio universitarie per questo premio veramente ambitissimo, un premio che considera un po' Lorenzo come primo classificato, si porta a casa 7.500 euro, mentre sono 5.000 le euro destinate al secondo classificato, 2.500 al terzo. Ogni anno viene assegnato dal Parlamento Europeo e dalla fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Vuoi sapere quali sono gli altri progetti premiati? Sono stati Rediscover Europe della Danimarca e Are We Europe dei Paesi Bassi.
Sì, poi un altro argomento di cui parliamo sono le fake news, che sono un argomento diciamo molto in voga in questo momento. È arrivato il primo che è una bozza di risoluzione appunto per combattere le fake news, difendere la privacy dei cittadini e assicurare una competizione equa. Sono infatti queste le priorità per il mercato unico del digitale, secondo una bozza di risoluzione approvata dalle commissioni industria e mercato del Parlamento, all'interno del Parlamento Europeo.
Oh, se ne parlerà non ora, se ne parlerà nella prossima plenaria direttamente a giugno e verranno particolarmente gettato un occhio di riguardo proprio sulle piattaforme online, questi nuovi modi di distribuzione dei contenuti. E queste, secondo soprattutto i membri del Parlamento Europeo, dovrebbero essere proprio oggetto di regolamentazioni specifiche con dei meccanismi per rintracciare coloro che diffondono odio, razzismo, comunque contenuti illegali, inappropriati in rete. E quindi l'idea è proprio quello di dare anche degli strumenti per proprio agli utenti, a chi effettivamente usufruisce di questi servizi e piattaforme online, degli strumenti chiari per poter segnalare queste notizie false, abusi, contenuti inappropriati. Staremo a vedere ancora una volta, ma noi nel frattempo siamo arrivati veramente in chiusura di questa puntata che è volata ascoltando musica indie.
Sì, indie.
Ci resta altro che ascoltare le EU Skills, il consueto appuntamento con i bandi, gli stagi, i tirocini retribuiti, lo ricordiamo sempre, in Unione Europea, realizzati questa volta da
Caterina Moser.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Ehi, la puntata non è ancora finita. Arriva il momento delle EU Skills, opportunità, stage, lavori in Europa, offerte che non potrete rifiutare. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Pensi che la tua passione possa riuscire a diventare la tua professione un giorno? Non possiamo prevedere il futuro, ma te lo puoi costruire partecipando al progetto Dream Job Co., uno scambio culturale dal 15 al 24 luglio in Ungheria con ragazzi italiani, spagnoli, rumeni, polacchi e ungheresi. Si cercano 6 partecipanti tra i 16 e i 25 anni e un group leader senza limiti di età. Una guida per costruire una carriera di successo, acquisendo competenze per la promozione dell'autoimprenditorialità. Ci sarà anche la possibilità di visitare i luoghi di lavoro privati, pubblici e di associazioni no profit. Unico requisito? Sapere l'inglese, visto che sarà la lingua di lavoro. Vitto e alloggio sono coperte al 100%, così come i trasporti se non superano i 170 euro. Per partecipare è necessario però versare una quota progetto di 70 euro e mandare la candidatura con curriculum e lettera motivazionale in inglese attraverso il form che trovate sul sito scambieuropei.info. Specificare nel testo se ci si candida come group leader. La scadenza è fissata per il 25 maggio 2017. Oppure, se il vostro sogno sarebbe quello di lavorare in Germania, l'agenzia EUMETSAT potrebbe essere la vostra fata madrina. L'agenzia che gestisce i satelliti meteorologici della rete europea sta cercando una figura da inserire nel reparto management per la gestione di conferenze ed eventi. Dove? A Darmstadt, in Germania. Vi dovrete occupare di diverse attività, come la gestione del budget e negoziazioni con partner locali e gli sponsor, del lancio delle campagne mediatiche e delle interazioni con gli speaker invitati agli eventi. L'importante è che voi siate diplomati ad una scuola superiore, abbiate un'ottima conoscenza dell'inglese e del tedesco. In più è richiesta una minima conoscenza della lingua francese e la capacità di lavorare autonomamente e in team. Il contratto iniziale ha una durata di 4 anni con la possibilità di un rinnovo per 5 successivamente, a seconda delle performance individuali e delle esigenze delle organizzazioni. Ci sarà una retribuzione non ancora specificata. Per maggiori informazioni visitare il sito scambieuropei.info. La scadenza è fissata per il 30 maggio 2017. Se la Germania non vi basta, vi consiglio un bel volo a New York per uno stage di 3 mesi al Museo Guggenheim. Lo stage è indirizzato a studenti, dottorandi, laureati e professionisti interessati e iscritti a corsi nel campo artistico. Qual è l'obiettivo del programma di stage? Offrire un'esperienza concreta di formazione per gli individui interessati a perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. Ci sarà la possibilità di lavorare in diversi ambiti museali che saranno assegnati in base alla vostra formazione accademica, competenze professionali, interessi e obiettivi di carriera. Requisito necessario sarà dimostrare la conoscenza in inglese parlato e scritto. Le borse di studio saranno di $1,000 per 10 settimane. Per fare domande e per conoscere i dettagli dell'offerta, consultare il sito ufficiale www.guggenheim.org/internships. Ma sbrigatevi, la scadenza è fissata per l'1 giugno. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.